A tutti e a tutte voi,
faccio così.
tutti o amici della scuola biblica, in particolare la nostra ospite di questa sera, la pastora Lidia Maggi. Siamo giunti al terzo appuntamento del percorso che, come ci è possibile in questo tempo difficile che sembra non finire più, continuiamo a svolgere con cadenza mensile. Avendo sempre come sfondo il libro degli Atti degli Apostoli, abbiamo cercato dei temi, potremmo dire, rilevanti, nel senso che hanno una rilevanza fondamentale per le prime comunità cristiane, che ci testimoniano la loro vita, le proprie sfide, la propria riflessione, le proprie fatiche come le proprie consolazioni e le scelte che hanno fatto nella fede. Una testimonianza che fa bene a noi accogliere per affrontare il nostro presente con le sue sfide. Come avete visto nella mail che vi è stata inviata, il titolo di questa serata suona così: La crisi e la parola, il paradosso della crescita nel libro degli Atti degli Apostoli. Come ho accennato prima, ce ne parlerà la pastora Lidia Maggi. Chi è una pastora battista, teologa. Dire battista vuol dire che appartiene a una confessione cristiana di tradizione riformata. Chi è e cosa fa? A lei da qualche tempo è stato affidato un ministero biblico itinerante che l'ha portata in giro per l'Italia, dedicandosi proprio a far conoscere le scritture, occupandosi anche di formazione, di dialogo ecumenico, con un'attenzione particolare al tema delle donne e del femminile nelle chiese. L'impossibilità di viaggiare troppo a causa della situazione che ben conosciamo, invece che limitare il suo ministero, forse lo ha dilatato, perché così, senza muoversi da casa, che è diventata anche un luogo di accoglienza particolare per molti e molte che trascorrono insieme con loro del tempo, può intervenire in luoghi e contesti disparati anche lontano dalla sua casa. La sua agenda è densa come poche, quindi siamo fortunati e onorati di poterla avere con noi questa sera e la ringraziamo davvero. Collabora con diverse riviste, sia cattoliche che protestanti, e interviene in contesti che sono sia ecclesiali, ma anche non, anche spazi pubblici, laici, civili. Se fate una semplice ricerca in internet potrete rendervi conto di quanti libri ha pubblicato, molti scritti col marito, anche lui pastore, frutto di una ricerca e di uno studio costante e serio. Saprà certo, aiutarci questa sera e quindi possiamo lasciare a lei la parola fi con fiducia. Ci parla da Domenza, che è al confine con la Svizzera, piccolo paesino, però appunto questa sera è con noi a Venezia. Magari nella chat posso anche mettervi una breve presentazione e anche un link di un servizio che è stato fatto sull'esperienza che sta conducendo nella sua casa, appunto al confine con la Svizzera, in questo piccolo paese. E quindi, se volete, ci sono diversi dei libri, non tutti perché è impossibile metterli tutti, ma alcuni libri più particolari che vale la pena anche accostare e leggere. E anche appunto uno sguardo sulla sua vita, sul servizio che svolge, il suo ministero. Grazie ancora, a lei la parola. Deve aprire il microfono. Ah, raccomando a tutti di spegnere il microfono e se avete domande, come al solito, le mettete nella chat. Noi le raccoglieremo e poi cercheremo di farne buon uso.
Ecco, buonasera a tutte e a tutti. E ritorniamo nelle case, come la Chiesa primitiva, quando ha affrontato la prima grande crisi, dopo la morte di Gesù e l'annuncio della risurrezione, che è quella di vedere lo spazio del Tempio precluso. All'inizio, per le tensioni che iniziano a crearsi all'interno di questa realtà da cui la Chiesa nasce, che è l'ebraismo, e più avanti a causa della distruzione del Tempio, che impedisce definitivamente l'accesso. Ecco, per cui ritorniamo nelle case, proprio come la Chiesa primitiva, che ha dovuto ripensare lo spazio per incontrarsi e scoprendo questo spazio più ordinario, più accessibile, e in questo modo cambiare la configurazione del modo di vivere e abitare la fede. Allora, io sono molto contenta di dover parlare a persone che fanno un percorso di lettura continua di un libro biblico, perché sono convinta che questa sia la modalità più rispettosa, più faticosa, ma anche più rispettosa per entrare in dialogo con la parola di Dio e per entrare in dialogo in continuità, senza la fretta, accettando l'ordine che la voce narrante ci consegna. Ma nel caso di Luca noi dobbiamo dirci, nel caso degli Atti dobbiamo dirci una cosa importante, che dobbiamo ridirci tutte le volte, perché è accaduto qualcosa di terribile al libro degli Atti, che cos'è stato? Che è stato scorporato dall'Evangelo di Luca. Questa opera unica, che era un dittico, l'Evangelo di Luca e il libro degli Atti, è stato diviso, e l'Evangelo di Luca è stato molto protetto dalla tradizione perché è diventata immediatamente parola canonica, mentre il libro degli Atti, separato dal Vangelo, ha avuto delle vicissitudini un po' più complesse ed è arrivato con qualche livido nel canone, con diverse versioni. C'è molta creatività per coloro che si occupano dei manoscritti nel lavorare per proporci la versione più vicina a quella originaria nel Vangelo di Luca. Ma al di là di questa vicenda è importante tenere presente questo, soprattutto per chi lavora con una metodologia di lettura continua. Noi entriamo nel Vangelo, nel libro degli Atti, come seconda puntata di una narrazione che abbiamo già seguito e che fa da premessa a quanto noi stiamo leggendo. Questo, che sia un'opera unica, lo capiamo anche dalla simmetria della lunghezza, perché è vero che il Vangelo di Luca ha 24 capitoli e il libro degli Atti ne ha 28, però se voi contate i versetti sono molto vicini tra di loro, anzi il Vangelo di Luca è più lungo come numero di versetti. E che cosa fa Luca? Dopo averci narrato il tempo della presenza di Gesù come parola di Dio in mezzo a noi nel Vangelo, ci porta a conoscere un altro tempo, è il tempo dell'assenza di Gesù. Il tempo dell'assenza di Gesù, perché dopo la risurrezione è salito in cielo, è scomparso alla vista dei suoi, un tempo dell'assenza che però è anche nello stesso tempo un tempo della presenza, un tempo dell'assenza che trasforma un'elaborazione di un lutto invece in una consapevolezza di una presenza che si manifesta attraverso l'azione della parola viva, lo Spirito di Dio presente che agisce attraverso i testimoni. Per cui il libro degli Atti diventa il tempo della Chiesa, il tempo dove personaggi conosciuti e personaggi anonimi occupano la scena. La occupano, ma noi ne seguiamo le vicende del libro degli Atti senza mai trattenere su di sé troppo a lungo però l'attenzione, al punto che diciamo comunemente che il libro di Atti ha due grandi protagonisti che sono Pietro e Paolo, ma entrambi si dileguano sulla scena e il narratore non si preoccupa di raccontarci le sorti finali di questi due personaggi. Pietro scompare dalla scena verso capitolo 12, 13, il capitolo 12, quando poi entra in scena Paolo con Barnaba, e Paolo lo troviamo alla fine a Roma, agli arresti domiciliari, prigioniero mentre la parola viene predicata. Ecco, anche la sorte di questi personaggi, personaggi costitutivi della narrazione, quelli che fanno un po' da colonna alla narrazione, sono personaggi che tuttavia non hanno la pretesa di essere i protagonisti, perché il protagonista è proprio la parola che agisce nella comunità cristiana attraverso questa nube di testimoni. E mi piace l'immagine della nube di testimoni perché Luca si prende la briga di raccontarci per ben due volte l'ascensione al cielo, a conclusione dell'Evangelo di Luca e come cerniera all'apertura del libro degli Atti, l'ascensione con il grande mandato dove viene esplicitato il mandato che viene affidato alla comunità che rimane in attesa. Ma voi riceverete la potenza quando lo Spirito Santo sarà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Allora, perché è necessario tenere assieme questo dittico? Perché qui c'è un progetto teologico e geografico che ci presenta l'itinerario della parola come un viaggio che parte da Gerusalemme e dal Tempio in modo specifico, anche se dal Tempio già da subito si sposta nella casa, parte da Gerusalemme, si conclude con Gerusalemme, i due di Emmaus che ritornano a Gerusalemme, poi l'ascensione al cielo di Gesù e si riapre a Gerusalemme con il libro degli Atti, di nuovo la ripresa dell'ascensione, per condurci poi alla fine, non sappiamo se ai confini, all'estremità della terra, però sicuramente al centro dell'impero, nel luogo più lontano simbolicamente dal Tempio e da Gerusalemme. E lì ci lascia. E lì ci lascia anche con questo finale aperto, perché noi potremmo dire l'opera lucana non è completata. No, l'opera lucana invece è completata, ma proprio come la parabola di due figli, dove c'è un finale aperto e la domanda è consegnata a chi legge, adesso che cosa fai? Entri in casa per celebrare col fratello ritrovato? Questa consegna che viene lasciata aperta rimanda a lettori, lettrici che hanno subito una trasformazione in questo lungo viaggio e a cui è affidata la responsabilità di farsi carico di questa chiamata, di permettere alla parola che si diffonda fino ai confini della terra. Qualcuno dice: Il libro degli Atti è una storia della Chiesa, la prima storia della Chiesa, che sembra essere un po' idealizzata e anche estremamente piena di elementi che appartengono al soprannaturale, eventi miracolosi, angeli che parlano, angeli che aprono le porte delle prigioni, c'è una crescita numerosa, per cui qualcuno dice che il libro degli Atti ci presenta una storia della Chiesa troppo idealizzata. Chi fa la fatica di percorrere tutto il libro degli atti, si rende conto che in realtà le cose sono più complesse e che forse è opportuno parlare di crisi, crescita della parola nella crisi, proprio a partire dal libro degli atti, che ci presenta sì storie di miracoli e anche storie di di irruzione del divino che spezza le catene, che apre le prigioni, e anche se bisognerà notare che tutte le scene di miracoli sono scene che esodiche, diciamo così, che da una parte spezzano le catene, riconsegnano la libertà, per cui hanno un significato simbolico, e dall'altra rimettono in piedi le persone. Anche le guarigioni, persino le risurrezioni, sono scene che ripermettono alle persone di riprendere il cammino, di alzarsi, di uscire dalla morte, come nel caso di Tabita, per esempio, per rimettersi in cammino. Allora, il libro degli atti, un libro della crisi? Sì, un libro della crisi, perché al di là di questa apparenza di un racconto idealizzato, onirico, chi entra nel testo scopre che in realtà si consumano conflitti aspri, si mette in moto la fatica di una chiesa di fare conti con la propria chiamata, sia all'interno che all'esterno, perché la crisi non viene soltanto da elementi esterni che disturbano la possibilità per la comunità cristiana di vivere la propria vocazione, di testimoniare il Cristo, ma la crisi avviene anche da elementi interni, divisioni che si consumano all'interno, discordanze che si consumano all'interno, fino a tradimenti che si consumano all'interno. Per cui un'apparente serenità che tuttavia rivela una conflittualità che deve essere gestita per permettere al nuovo di prodursi. E voglio dire che il libro degli Atti è figlio delle scritture, per cui non c'è soltanto una fedeltà a tenere insieme il libro degli Atti con il libro di con l'Evangelo di Luca, ma la preoccupazione di tenere assieme il libro degli Atti con l'intero corpo delle scritture, dove la crisi costituisce l'elemento, uno dei fili rossi più importanti. Io non dico l'unico, però è importante per capire la storia del popolo di Dio fare conti con questo ingrediente che viene messo in scena fin da subito. Se ci pensate, fino alle prime pagine delle scritture, dove addirittura Dio crea per strappare la vita alla morte, al caos, al non senso. Già dalla prima pagina della scrittura ci sono tutta una serie di elementi mortali e un Dio che si muove per trasformare quegli elementi mortali in possibilità di vita. Dalla crisi la vita, da quei segnali di morte, le tenebre, l'abisso, il forte vento, la parola divina irrompe come una parola che dalla crisi tira fuori, con gli ingredienti della crisi tira fuori la creazione. Voglio dire, le tenebre non vengono annullate perché la vita insorga, ma viene dato spazio alla luce di rompere delle tenebre. Le acque, che rappresentano nell'immaginario ebraico l'abisso, le forze negative, non vengono eliminate, ma vengono separate, sono state arginate per permettere alla vita di sorgere. E tutta la storia ebraica noi potremmo leggere come una storia di discernimento nella crisi per cogliere le opportunità, per trasformare la crisi in un passaggio che produca il nuovo, per trasformare il negativo in opportunità. La crisi di abitare la terra, c'è stata la terra promessa, poi quando è stato lì che bisogna occupare la terra ci si è resi conto che la terra non era in forme vuote e nemmeno una terra vuota dove scorreva latte e miele. La terra era abitata da diversi popoli e il popolo di Israele ha dovuto interrogarsi su come abitare la terra facendo i conti con l'altro e senza ricette preconfezionate, ha dovuto inventarsi mille modi per fare i conti con l'altro, a volte con una conflittualità che è arrivata alla bellicosità, più spesso con una mediazione che ha portato a grandi ricchezze e a grandi incontri. Pensate semplicemente al libro di Ruth, dove addirittura l'altro entra nella genealogia del Messia attraverso la Moabita, o il libro di Esther, dove il nascondimento di questa regina ebrea diventa l'occasione per cambiare le sorti di un popolo e permettere a questo popolo di sopravvivere. Ma le crisi si consumano anche la crisi della monarchia. La monarchia è stata una crisi, vi ricordate tutto il dibattito sulla regalità, il Dio che mette in guardia attraverso il Samuele sulla necessità di resistere alla tentazione di avere un re, perché Israele così rinuncia ad essere quel popolo particolare che ha un unico re che è Dio. E quando sembra che la battaglia di Dio è persa e Dio deve abiurare e lasciare che accogliere il desiderio di un popolo di voler essere come tutti gli altri popoli e avere un re, da questo fallimento nasce un'opportunità, perché il profetismo nasce nella monarchia. Cioè Israele, insieme al dono della monarchia, Dio direbbe il pacco della monarchia, riceve il dono dei profeti. Ormai Israele non è più la minoranza significativa come popolo etica, ma questa voce etica sarà rappresentata dai profeti, che avranno un ruolo importantissimo all'interno di Israele e anche all'interno della tradizione cristiana, perché la loro parola è giunta fino a noi e ci interpella. Oppure tutti i vari esili, fino all'ultimo grande esilio, Babilonia, da cui alcuni addirittura non ritornano, mentre altri ritornano, la crisi di Babilonia, che è stata una crisi gigantesca, un cambiamento di paradigma, dove Israele ha perso tutto, ha perso la terra, ha perso i punti di riferimento, il Tempio lo ha perso già a Babilonia, poi lo riperderà nel 70, perché non è dato più la possibilità di celebrare, si deve reinventare un modo di vivere la fede, laddove non c'è la possibilità di compiere sacrifici e quant'altro. A Babilonia Israele scopre di avere storie da raccontare che diventano le sacre scritture, che sono giunte fino a noi. La Bibbia, così come noi la conosciamo, il Primo Testamento, nasce a Babilonia, nasce in un contesto di perdita, nasce in un contesto di crisi. Nella crisi un'opportunità. E poi le altre crisi, io penso alla crisi maccabaica, 167, 164, Antioco IV, il culto a Zeus che viene osteggiato da chi non si sottomette e non vuole tradire la fede ebraica, e migliaia di morti. Eppure da quella situazione nasce la promessa della risurrezione, tutta la teologia della risurrezione che si svilupperà all'interno di un popolo che era allergico a questa idea della risurrezione per fedeltà alla terra, perché pensava che la vita bisognava che fosse giocata tutta nel primo tempo della partita, sulla terra. Ecco, di fronte alla crisi maccabaica, la riflessione sulla risurrezione che apre un orizzonte ed è giunta fino a noi. Ma certo, la crisi che più segna il libro degli Atti è sicuramente la crisi del 70, ovvero quel trauma unico per Israele che vede il Tempio definitivamente distrutto. E anche qui Israele affronta questa crisi e, invece di uscirne annientato, scopre un modo diverso di vivere la propria fede. laddove non ci sono più i riferimenti del Tempio, per cui viene meno un pilastro importantissimo accanto alla Torah, che tiene insieme sulle due gambe Israele. Israele si deve ripensare su questa gamba sola, che diventa la fedeltà alla parola, la patria portatile, potremmo così dire. Viene riscoperta nuovamente nel 70 e l'ebraismo sempre più si trasforma fino a coincidere con quel movimento che conosciamo negli Evangeli come il movimento farisaico degli studiosi della Torah, con tutte le difficoltà nella crisi, perché chiaramente i percorsi nella crisi non sono mai lineari, e Luca ce ne dà testimonianza. Come ce ne dà testimonianza? Scusate questa grande tangenziale, ma ci serve per entrare con uno sguardo d'insieme su un tema così complesso. Voglio dire, la crisi del 70 causa da una parte un dono grandissimo, che Israele si ripensa alla luce della parola, e la parola diventa centrale, costitutiva, per cui non ha più bisogno del tempio e dei sacrifici e di quant'altro. Ma nello stesso tempo, affrontando una crisi, accade quello che in genere accade nella crisi: c'è anche un irrigidimento identitario. Un irrigidimento che diventa ortodossia nel modo di interpretare le scritture, poi verrà superato. Israele diventerà in seguito, nei secoli, capace di interpretare le scritture in modo infinito, almeno 70 sensi per spiegare le scritture, ma la prima fase è stata quella di trasformare le scritture in un marcatore identitario che diventava quasi una griglia per capire chi è dentro e chi è fuori. E sicuramente questo movimento ebraico messianico che faceva capo al Nazareno si sente da una parte respinto, perché ha una sua lettura anche di eventi così tragici, ma pensate, leggere la distruzione del Tempio, che è stato un evento traumatico per Israele, come un evento pianificato, previsto dalla volontà di Dio, perché il Tempio, la funzione del Tempio viene meno, e invece il vero Tempio è il cristiano con lo Spirito Santo, ed è Cristo, il corpo di Cristo. Ecco, Luca si muove in questo orizzonte, in questo orizzonte dove deve spiegare ai suoi che le cose sono un pochino più complesse e che non può dire la propria identità senza fare i conti con Israele. Per esempio, Luca è molto attento a legare la vicenda di questa realtà di Cristo, quelli della via, i cristiani, come poi verranno chiamati ad Antiochia, alla vicenda dell'antico Israele. I personaggi cristiani che si muovono nella scena sono personaggi che, quando predicano, reinterpretano le scritture di Israele e raccontano e inseriscono la vicenda di Gesù sempre all'interno della grande storia di Israele, da Stefano a Pietro, a Paolo stesso, anche quando danno le mazzate. Voi siete coloro che l'hanno condannato a morte, ma Dio l'ha resuscitato, quello che causerà poi il martirio di Stefano. Il legame con Israele sancito da parte di un autore che mette in bocca al protagonista sulla scena questi lunghi sermoni che vedono sempre Israele occupare un ruolo importante. Allora Luca si preoccupa di questa frattura che si sta consumando, che si è già consumata, con Giovanni sappiamo che si è effettivamente consumata, e che è causata da entrambe le parti, ovvero da una parte c'è Israele che, in un momento di crisi, l'Israele farisaico, rinsalda le file e assumendo un certo modo di leggere le scritture come marcatore identitario e diffidando di queste sette messianiche, di queste sette escatologiche, e dall'altra parte c'è questo movimento di Gesù che vede la distruzione del Tempio non come una tragedia così grande, perché il loro Signore Gesù è il loro Tempio, la loro casa, e lo Spirito Santo agisce nella storia, per cui non è più collocato. Come media Luca in tutto questo? Certo, non può mediare con Israele, però può mediare con i suoi, perché questa è una parola rivolta ai suoi, e media con saggezza e astuzia, con saggezza facendo vedere come la storia cristiana è radicata nella storia di Israele. Questo anche nel Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca si apre con il Tempio, guarda caso, e si conclude con il Tempio. Certo, anche la casa di Maria Elisabetta, però il Tempio ha un ruolo importante, e Gesù nel Tempio compie tutti i gesti ortodossi della fede ebraica. E lui lo fa, ma dall'altra parte spiega ai suoi: guardate che se voi vi separate da Israele, perdete la copertura che vi autorizza a vivere la vostra fede nell'impero. Perché qui abbiamo l'impero romano che divide le fedi in base al criterio dell'antichità. Per cui una fede antica è una fede riconosciuta come religione. Una fede nuova è riconosciuta come superstizione e va perseguitata. Non è un caso che le persecuzioni dell'impero romano vengono da Luca raccontate al capitolo 12, quando in Antiochia per la prima volta la Chiesa viene chiamata cristiana. Vengono chiamati quelli della via, vengono chiamati cristiani, termine che non permette più, quelli della via suona anche come l'alakà, l'insegnamento, per cui è molto ebraica come dicitura, oltre al movimento ha questo doppio senso, non permette più di identificarsi nell'ebraismo. E allora nel momento in cui tu non ti identifichi più nell'ebraismo, passi da religione a superstizione, e si scatenano le persecuzioni. Il gioco sembra un po' questo. Comunque sia, Luca ci racconta una comunità cristiana che affronta tante crisi e che nella crisi deve fare buon viso a cattiva sorte, cogliere le opportunità. Dio agisce e trasforma le crisi in opportunità. Per esempio, una grande opportunità che nasce proprio dall'essere stati scacciati dalle sinagoghe, sempre più dalle sinagoghe si viene esiliati, è quello che la casa, come spazio della vita liturgica, acquista sempre più peso. Fin dalle prime sintesi, le sintesi sono i sommari di Luca, sono estremamente importanti, probabilmente l'avete già percorso nel libro degli Atti, l'importanza dei sommari in Luca. Ecco, fin dai primi sommari noi troviamo un accostamento con quello che diventerà sempre più lo spazio della fede cristiana. E vado per esempio al capitolo 2, 46, versetto 46, e ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case, prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio, godendo del favore di tutto il popolo. Allora, qui c'è una sintesi dove chiaramente il Tempio ancora non è stato distrutto. Luca immagina che la comunità cristiana sia ancora legata ad Israele, per cui si muove dal Tempio alla casa, ma è nella casa che però viene celebrata l'Eucaristia. È già il primo segnale di questo passaggio che alla fine diventerà univoco. L'ultima scena è Paolo nella casa, agli arresti domiciliari, ma nella casa, pur agli arresti domiciliari, diventa il luogo dove la parola viene predicata. Allora, questo ci mette già nella condizione di preparazione al martirio di Paolo, senza però, lasciando il bianco, alludendolo senza dirlo, lasciando aperto il finale, ma ci mette anche nella possibilità di come la casa sempre più ha un ruolo e conosceremo chiese che nascono proprio nelle case. Conosceremo questo fenomeno di una missione che si caratterizza da nelle case, dove per cui uomini e donne in queste comunità di uguali trovano il loro spazio e la loro possibilità di essere missionari, a volte anonimi, a volte nominati, insieme ai grandi missionari che abbiamo conosciuto. Sempre meno spazio occupa la comunità di Gerusalemme e sempre più spazio occupa la comunità di Antiochia. Antiochia sempre più si trasforma nel centro, nel nuovo centro della fede cristiana, per cui c'è un passaggio da un luogo semitico a una grande città sotto l'impero romano con una forte influenza greca, cioè cambia, e anche qui la fede cristiana va ripensata all'interno di una realtà totalmente altra. Che cosa sto provando a dire? Che il libro degli Atti è attraversato da tante crisi. Crisi esterne legate ai conflitti, le persecuzioni che via via si consumano, e crisi interne che portano la fede cristiana a ripensarsi. Io ne cito una di crisi interna perché secondo me è un momento importante, è il primo luogo dove si parla di Chiesa nel libro degli Atti. C'è stata una sintesi molto bella di quelle che ci fanno sentire che la comunità cristiana è una realtà lontana da noi, una realtà irenica, capace di grande condivisione, ma tutto questo viene subito messo con un controcanto raccontandoci un episodio. Io leggo al capitolo 4, versetto 4, infatti non c'era nessuno bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano a piedi degli apostoli. Non c'erano poveri tra loro. Sapete cosa sta dicendo Luca? Che si compie finalmente l'era messianica, la promessa messianica che ha accompagnato il dono della terra era che tra voi non ci saranno più poveri, perché io vi benedirò. E poi subito dopo, qualche versetto dopo, il principio di realtà anche nel Deuteronomio che bilancia questo detto, dove si dice, dove si dà il comando ad essere generosi verso i bisognosi, verso i poveri che sono tra di voi. Ecco, Luca fa la stessa operazione: da una parte ci presenta una realtà messianica che è la Chiesa, dove la povertà è stata abolita perché si mettono i beni in comune, anzi si fa un'operazione che è particolare, questa della vendita dei terreni non è soltanto legato a un fattore economico, ma richiama la promessa della terra. La promessa della terra era stata data a Israele perché degli schiavi potessero essere liberi di possedere qualcosa, la propria vita, il proprio tempo, il rispetto del sabato e la terra. Ecco che adesso nell'era messianica non c'è più bisogno di possedere la terra. E allora la si vende perché, io non so come intenderlo, se c'è un'immagine scatologica, mistica, il mio regno non è di questo mondo, oppure se si è compiuta ormai la pienezza dei tempi, però questa vendita dei terreni non risolve soltanto dei problemi economici di una comunità solidale che si mantiene, ma indica anche un cambiamento escatologico. Questa realtà messianica viene presentata così e ci viene anche dato un esempio, un'illustrazione. Ora Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto vuol dire figlio della consolazione e levita cipriota di nascita, avendo un campo lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Di nuovo vedete questa insistenza sulla vendita dei terreni. che deve avere un significato che va ben oltre il bene materiale, che si richiama all'etiologia della terra che ha causato così tanti problemi ad Israele. Ma subito dopo Luca ci racconta un episodio che sembra quasi una parabola. Un uomo di nome Anania, con Saffira sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e un'altra parte la consegnò, deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Se questo non si vendeva, non restava tuo, e una volta venduto e ricavato non era a tua disposizione, perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E Anania, udendo queste parole, cadde e spirò, e un grande timore prese tutti quelli che lo udivano, e giovani alzatesi ne avvolsero il corpo, lo portarono fuori, lo seppellirono. E circa 3 ore dopo la moglie, non sapendo ciò che era accaduto, entrò, e di nuovo, insomma, ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò, e i giovani entrati la trovarono morta e la portarono via, la seppellirono accanto a suo marito. Allora, qui la nota ironica o tragica, un grande timore venne su tutta la chiesa e tutti quelli che udivano queste cose. Per la prima volta compare il termine chiesa. Vedete, una comunità che viene raccontata come irenica e subito dopo, boom, tutto questo viene smentito, perché all'interno della comunità, all'interno dei liberati, guardate che qui abbiamo una coppia, un uomo e una donna che condividono i beni, per cui non è una struttura patriarcale, decidono insieme come amministrare i propri denari, come imbrogliare la Chiesa, decidono insieme, per cui si è raggiunta la parità, il patriarcato è stato superato, ma questo non significa che ci troviamo di fronte a una realtà redenta, perché nonostante questa coppia viva rapporti paritetici, egualitari, questa coppia compie un gesto terribile. Vuole apparire come Barnaba, vuole apparire eroica, generosa, vuole apparire santa, e in realtà trattiene per sé parte del denaro. Margherita dirà che questa coppia non imbroglia perché trattiene per sé del denaro, ma perché inganna, perché agisce ingiustamente. Anzi, Margherita arriverà fino a leggere questo episodio come un testo parabolico dal sapore mitico, che una riscrittura della scena primordiale di Adamo ed Eva del giardino: il processo, l'interrogatorio separati ai due, perché hai fatto questo, e la condanna, ovvero la constatazione, perché qui non c'è una condanna. Pietro non causa la morte di questi due muoiono nel momento in cui si rendono conto di come hanno agito, con il cuore doppio che non può battere all'unisono, e muoiono. Una parabola che racconta alla Chiesa di vigilare al proprio interno, perché sentirsi troppo santi, sentirsi troppo perfetti, sentirsi troppo eroi e costruire l'appartenenza sull'ideologia della perfezione è forse il più grande inganno che questa comunità di peccatori salvati deve affrontare. Anzi, il peccato primordiale, il peccato originario della Chiesa è proprio questa tentazione della santità, potremmo dirlo, questa tentazione di essere più bravi degli altri, una tentazione che trasforma la Chiesa in una setta, che trasforma una Chiesa che discrimina l'altro. E di fatto riconoscere questo peccato crea l'opportunità di aprirsi all'altro, al lontano, quello che tu non vorresti mai come fratello, come sorella. Cioè l'apertura del messaggio evangelico alle genti avviene proprio attraverso il superamento della resistenza che ti porta a sentirti più santo, più puro degli altri. Non a caso l'episodio di Pietro e Cornelio, ricordate, Pietro deve superare la sua pretesa di purità. Non c'è soltanto un problema di norme alimentari che vengono meno, ma c'è un un cambiamento di sguardo per Pietro, percepirsi diverso, meno integro di come si è pensato. E nel momento in cui lui è in grado di mangiare l'impuro, lui è in grado di capire che non può considerare impuro ciò che Dio ha reso puro, per cui la missione che si apre alle genti. Allora, ci sono crisi che sono crisi teologiche e che vengono elaborate, e ci sono crisi che esterne che portano allo stesso risultato. Voglio dire, Luca gioca la sua narrazione dicendo che Dio agisce nella storia, che Dio muove le redini, addirittura manda visioni e permette a Pietro di intuire che la chiamata è rivolta anche a coloro che sono fuori dai recinti di Israele, come la dirà poi Paolo. Però nello stesso tempo Luca ci dice anche che sono gli eventi burrascosi della storia che, interpretati, trasformano le disgrazie in opportunità. E allora io velocemente vorrei andare al capitolo 11, che è un capitolo di passaggio, al versetto 27, dove viene narrata la nascita della chiesa di Antiochia, e viene narrata proprio mettendo in scena questi ingredienti esterni di disagio. C'è stato Stefano, il primo martire, c'è stato l'inizio della persecuzione dei cristiani, lo spostamento dei cristiani nella Samaria, per cui già andiamo in terra di confino. Adesso noi li ritroviamo ad Antiochia. In quei giorni versetto 19, quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono in Fenicia, a Cipro, ad Antiochia, annunciando la parola solo ai giudei, a nessun altro, ma alcuni di loro, che erano ciproti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. Un testo che ci racconta della chiesa di Antiochia, di come nasce. La chiesa di Antiochia nasce da una persecuzione, cioè da una fuga da Gerusalemme a causa di una persecuzione. C'è un gruppo di esuli che arriva ad Antiochia e ad Antiochia inizia a predicare. All'inizio no, solo i giudei, però poi di fatto iniziano a parlare anche ai ciprioti, ed ecco che la comunità diventa una comunità mista. Certo, precedentemente c'è stata tutta la riflessione teologica di Pietro, che ha dovuto affrontare anche con la chiesa di Gerusalemme il fatto che abbia aperto l'Evangelo ai pagani. Però vedete, poi qui ci dà un'altra versione dei fatti. Come è accaduto che l'Evangelo sia aperto ai pagani? Per le visioni di Pietro? O perché i perseguitati sono dovuti fuggire e, portandosi via le loro vite, le loro poche cose, si sono portati via anche la propria fede? E laddove erano ormai tenuti fuori dalle sinagoghe, noi vedremo che sempre più Luca ci racconta di una conflittualità con le sinagoghe, questa comunità inizia a parlare ad altri interlocutori. Si misero a parlare ai greci portando il lieto messaggio. La mano del Signore era con loro e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. Prima di Paolo, prima di Barnaba, c'è una comunità fondata da gente anonima che predica l'Evangelo e ha un successo nella missione, perché la mano del Signore è con loro. La democratizzazione dello Spirito ha portato anche questo, che questi esuli sono missionari, e se sono missionari, il Signore è con loro ed hanno successo, al punto che a Gerusalemme vengono a sapere di questa chiesa di Antiochia, che sempre più diventa numerosa. La notizia giunse alle orecchie della chiesa che era a Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia. E quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò, gli esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto, perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede, e una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. Allora, a questo punto la chiesa madre manda Barnaba, personaggio importantissimo, anche nella sua capacità di essere uomo di spalla, Barnum è un coach, è un talent scout, è colui che va a ripescare Paolo a Tarso e lo coinvolge nella missione e si fa da parte quando Paolo diventa il gigante che conosceremo. Allora, Barnaba è colui che è mandato ad Antiochia per investigare. E voi capite che poteva essere un incontro devastante dove la dottrina non era rispettata e si creavano tensioni. Invece qui qualcosa ci viene detto, perché sennò rischiamo un po' una retorica da Vaci Perugini, nella crisi l'opportunità, nella ferita la feritoria. Cioè qui c'è una pratica della crisi, cioè e Barnaba la incarna. Egli di fronte a un cambiamento si pone in maniera incoraggiante, lo sostiene e si attiva per non farlo morire. Come si attiva? Prima di tutto con parole incoraggianti. Dopodiché partì a Tarso in cerca di Saulo e dopo averlo trovato lo condusse ad Antiochia. Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone e ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Allora vedete il ruolo di Barnaba? Barnaba arriva ad Antiochia e invece di fare l'esattore delle dottrine, vigilare che tutto sia stato fatto secondo la norma, incoraggia questa novità, la sostiene e la forma, perché va a chiamare Saulo, si ricorda, lo va a prendere a Tarso, dove si era, è come se Paolo si fosse, dopo questo evento così importante, meraviglioso, si fosse consegnato a vita privata dopo aver trovato le ostilità da parte della comunità, una comunità che non ha accolto la sua vocazione. Questo è accaduto a Paolo. Paolo rischiava di essere un aborto, e invece Barnaba se lo va a ripescare. Per cui nella crisi fa del bene ad Antiochia e fa del bene al più grande missionario della Chiesa, Paolo. Fa incontrare due e si fermano un anno, una delle permanenze più lunghe, credo che a Corinto, forse a Efeso Paolo si sia fermato così tanto, si ferma un anno ad Antiochia e formano la comunità, partecipano agli incontri, essi parteciparono per un anno intero alla riunione, sentite anche che bella democrazia, parteciparono alla riunione, e la comunità cresce così tanto che a un certo punto questo non è più un movimento minoritario, diventa un movimento così grande che acquista un nome, con tutti i problemi che questo comporta, perché diventare cristiani, gli altri iniziano a chiamarli quelli di Cristo, porta a far sì che re Erode Antipa si renda conto che ci troviamo di fronte a una setta, e subito dopo, infatti al capitolo 12, c'è Erode che maltratta la Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Ecco, io potrei continuare qui, ma sono le 9:26 e vorrei lasciare qualche minuto alla possibilità che ci confrontiamo, però volevo farvi capire la chiave di lettura che ci permette di comprendere come Luca da una parte sembra a prima vista presentarci un quadro irenico idealizzato della Chiesa primitiva, ma dall'altra parte invece ci racconta una Chiesa che affronta le crisi trasformandole in opportunità, ma attivandosi, e Barnaba ne rappresenta l'esempio, perché queste crisi diventino opportunità. Affronta le crisi che a volte bisogna gestire anche dividendosi il campo. Il Concilio di Gerusalemme, che cos'è se non una crisi da gestire, dove alla fine ci si divide le competenze, si spartisce il territorio, potremmo dirle in maniera, dove si comprende che ci possono essere modi diversi di operare che non trovano sintesi. Certo, si stringono la mano, Luca ci racconta tutto questo, però ci racconta anche due modi diversi di agire. E allora la comunità di cristiana si rivela essere quella realtà capace nella crisi di discernere, di cogliere le opportunità, a volte in maniera estremamente positiva, come nel caso di Antiochia, a volte cercando il male minore, spartendosi gli spazi. Ad Antiochia chiede anche un'altra cosa. Un profeta che viene da Gerusalemme, e siamo sempre al capitolo 11, a Gabo, si alzò e predisse una grande carestia. Allora Antiochia si attiva per aiutare gli abitanti della Giudea. Ma la cosa interessante, il modello economico è cambiato ad Antiochia. Il modello che si applicava a Gerusalemme, che ci ha tanto affascinato e ci fa sentire in colpa perché non riusciamo ad essere un sol cuore, a mettere tutti i nostri beni in comune, già ad Antiochia è messo in discussione. I discepoli decisero allora di inviare una sovvenzione, ciascuno secondo le proprie possibilità, ai fratelli che abitavano in Giudea. E così fecero, inviandola agli anziani per mezzo di Barnaba e Saulo. Allora, adesso non si mette più tutto in comune, ma ognuno ha i propri beni e ognuno dona secondo le proprie possibilità. Vedete che il modello è cambiato? Che non diventa un dogma quel mettere in comunione dei beni? Forse proprio per Anania e Saffira la comunità cristiana ha capito che c'era il rischio di chiedere troppo a coloro che appartenevano a questa comunità. Ecco, vedete come nella crisi si sviluppano altri modi, altre possibilità, dove si esce dal pensiero unico, dal modo unico di fare le cose e ci si orienta nel diverso contesto storico di trovare la maniera migliore per permettere alla parola di Dio di crescere. Ecco, mi fermo qui, grazie.
Grazie a lei, Lidia. Accennava alla possibilità di continuare con il confronto, ma questa possibilità non ci è data, quindi di solito concludiamo con un ringraziamento e una piccola sintesi. Lei ci ha aiutato a entrare nelle case dei primi cristiani per seguire il percorso della parola fino ai confini della terra. La storia della Chiesa raccontata negli Atti degli Apostoli, oltre agli aspetti miracolosi, racconta la costante presenza della crisi come una dimensione con cui occorre fare continuamente i conti. Ciò è vero non solo negli Atti degli Apostoli, ma in tutte le scritture fin dagli inizi, e se ne ha dato diversi esempi. Dalla crisi, quando viene affrontata, viene però a sorgere la vita. Le crisi sono parecchie, sembrano succedersi una dopo l'altra senza mai avere termine, ma Dio le sa trasformare in opportunità. La persecuzione che allontana dal centro di Gerusalemme, dal Tempio, porta a una diffusione capillare nelle case, e anche quando Paolo è in catene la parola non può essere arrestata, ma proprio lì e proprio attraverso di lui si diffonde ulteriormente. La costrizione, le disgrazie sperimentate a Gerusalemme o altrove portano l'esperienza cristiana ad Antiochia, dove l'annuncio viene ripensato per poter essere rivolto e compreso anche a chi fa parte di un'altra esperienza culturale e religiosa, un messaggio per tutte le genti. La questione della povertà, crisi teologiche, vengono affrontate, elaborate, si trovano soluzioni creative che cambiano le cose. Emblematica, da ultimo, ciò che avviene ad Antiochia, dove per le incomprensioni e le problematiche che ci sono, tutto sembra andare a rotoli, invece grazie alla pazienza di Barnaba viene richiamato in gioco Paolo. La comunità si va formando con una identità ben definita e riconoscibile, vengono chiamati cristiani. questa comunità diventa un modello proprio per vivere la crisi, una crisi che si apre però alla speranza, alla vita, alla risurrezione. Speriamo di vivere così anche ogni nostra crisi, quelle personali, quelle delle nostre comunità, quelle delle nostre famiglie, e sarà così se davvero siamo docili allo Spirito. Stiamo andando verso la Pasqua, che ci dice che, no, che è il nucleo della nostra fede. È capitato a Gesù, ma quello che lui ha vissuto sulla sua stessa pelle, l'ho vissuto anche per noi, ha aperto a noi una opportunità di vita che non conosce crisi. Quindi, mentre ringrazio ancora Lidia, la pastora Maggi, le auguriamo ogni bene per il suo ministero. Saluto anche ciascuno di voi, ricordo che il prossimo appuntamento sarà il 13 aprile, quindi la settimana non immediatamente dopo Pasqua, ma quella successiva, e avremo Don Lucio Ciglia che ci aiuterà a riflettere proprio sulla risurrezione di Gesù, e quindi sull'evento del risorto, l'esperienza del risorto fatta dalla comunità cristiana. Questa volta la crisi, e cosa significa, cosa comporta, ma appunto se c'è il Signore non c'è crisi che non conosca la risurrezione, la vita. Questo potrà sembrare paradossale, però è il paradosso che fa parte dell'annuncio cristiano. Mentre i giudei chiedono segni, i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Sono alcuni versetti dalla prima lettera di San Paolo, capitolo primo, versetti da 22 a 24. Con questo augurio rinnovo a tutti quanti il saluto, vi ringrazio per il vostro ascolto paziente. Sapete che potete trovare questa relazione, questo incontro di questa sera nel sito della Scuola Biblica insieme a altre registrazioni e anche altri testi di altri incontri fatti anche nel passato. Di nuovo buona serata e buon cammino a tutti verso la Pasqua.